no, ci sono questi tre grandi momenti del calendario dell'unità cristiana, il cosiddetto anno curto, in termini tecnico. Abbiamo fatto il primo di questi corsi più o meno nella sera delle celebrazioni natalizie. Abbiamo fatto il secondo più o meno nella sera della Pasqua. Perché facciamo in testa più o meno nella sera dell'altro.
Dopo la Pasqua e ai tempi di Gesù
che rispondeva con un'altra testa di bilancio tradizionale, la testa di che è legata nella tradizione cristiana che viene dal libro degli Atti degli Apostoli, in particolare con la cosiddetta effusione dello Spirito, e poi l'altra faccia della stessa medaglia della cosiddetta missione. Per usare il termine convenzionale, dico cosiddetta tanto per missione quanto per Pentecoste, perché nelle convenzioni, nel linguaggio convenzionale, solitamente solo le cose che stanno dietro, diciamo da cui è venuto, continua ad usarlo in modo appunto convenzionale, ma soprattutto non si viene in lente. Ecco, su questo ci fermiamo allora un attimo, cominciando dalla cosiddetta ascensione al cielo. Ecco, vorrei partire da un particolare cinematografico che non so se è presente nelle vostre menti, ma ecco, per la mia generazione i più grandi film che hanno segnato in Italia negli anni. Mi riferisco al film di Fellini, uno dei suoi più impegnati, in genere poi parecchi dei suoi film sono film impegnati, che sono una grossa tematica, nonostante le apparenze frivole, ma è una grossa tematica in fondo. Io non ero giovane, non di te, lettura, riferisco al film di Fellini Otto Tempo, che comincia precisamente da una stranissima, da un certo punto di vista, ma chiaramente fatta strana per l'intenzione di chi ha fatto quel film, che tra l'altro è un film che agita proprio il problema politico, anche meglio che politico, non il politico. Anche la questione generica, no? In cui tutti siamo coinvolti, la dimensione cioè pubblica, collettiva, sociale della giustizia umana. Quel film comincia non a caso con una sequenza di immagini che consistono in questo, cosa che è un problema. Si comincia con un elicottero che prevede una statua di Gesù, del Sacro Cuore, che preleva un taglio del Sacro Cuore e si vede l'esterno, questo portale verso il cielo, e poi sfumare, comparire, non sa dove, tramite questo elicottero, di questa statua di Gesù che viene prelevata da terra. E la voce fuori campo, dice il linguaggio cinematografico, che dice, ma quando Gesù è asceso al cielo, evidente, pubblico a questa cosa, da quando Gesù è asceso al cielo, la terra è rimasta vuota e in balia del gioco perverso degli umani. Qualcosa del genere, adesso non mi ricordo le parole esatte, mi ricordo la sostanza, no? Del discorso fuori campo che commentava questa immagine. Ecco, penso che Fellini, con quell'immagine, intendeva tradurre un luogo comune del modo convenzionale di pensare la piccola di fede a Gesù. Evidentemente anche lui, quando era ragazzo, era una persona di chiesa, non ha sentito queste parole. E ha interiorizzato, ha interiorizzato questo modo di intendere la vita. Da quando Gesù è asceso al cielo, cioè stato trasferito, si è trasferito, non si sa più dove, non nel cielo, ma trasferito, come del resto è complice con questo modo di intendere, è complice l'espressione stessa ascendere, ascensione, perché in italiano ascendere significa un ascensore, significa. Poi noi siamo, no? Abbiamo negli occhi ormai le partenze dei missili, no? Quelle sono le ascensioni al cielo, che noi abbiamo negli occhi. Guardate che quello che abbiamo negli occhi è molto più influente di quello che abbiamo, diciamo, sugli orecchi. Non solo per i bambini, anche per gli adulti. Questo è verissimo. Ecco, penso che Fellini ha tradotto qualcosa di convenzionale, di molto diffuso a livello di massa. Tanto è vero che l'ho messo in una sequenza cinematografica, un buon regista, uno che maneggia gli strumenti di questo genere, non mette delle cose che il pubblico non capisce. Mette delle cose che il pubblico non capisce. Penso no, non le metterete. Penso che abbia davvero tradotto qualcosa di molto comune, cioè il concetto di ascensione, questo importantissimo articolo del periodo della tradizione fede cristiana, è inteso come una specie di trasferta, appunto, come dice quella voce per campo, che vuol dire che questo mondo è rimasto senza. Da quando Gesù è asceso al cielo, il mondo è rimasto senza. Ora, questa cosa che ha dato poi Fellini lo spunto per partire dal film, che è uno spaccato magistrale, come potevo fare qui, delle animo umano, delle storie complicate, uomini e donne tessono tra loro, uni con gli altri, uni contro gli altri, nella storia umana. Penso che sia veramente un, oltre che l'aver colto quello che è un po' diffuso, mi pare, a livello di massa, penso che si presti molto bene a dire, ma se il mondo, se la storia è in balia di un poligono di forze, di un gioco di rapporti di forza, è ovvio che non può che essere un macello. Ma quel che è peggio è che si dica, si pensi, che colui che è disceso dal cielo per noi uomini, per la nostra salvezza, come dice sempre credo qualche mese prima, abbia piantato in asso questa storia e l'abbia lasciata a se stessa, alla deriva. Qui è l'equivoco spaventoso, il fraintendimento radicale della fede cristiana, che naturalmente nessuno nota, che nessuno ha notato, che si considera normale, è qualcosa di assurdo, di profondamente assurdo. Qui è l'equivoco spaventoso, che cioè nella nostra professione di fede noi professiamo che il Signore risorto ha fatto dunque una specie di comparsa di noi e poi è tornato per la sua, lasciando la storia di un uomo da Dio. Una cosa chiara, il significato di quello che diciamo nel credo è esattamente l'opposto. L'ascensione che noi professiamo non significa questo, ma l'opposto di questo. Precisamente perché altrimenti sarebbe appunto con un altro articolo del credo che sta poco prima. No. Per noi uomini, per la nostra salvezza. L'ascensione non significa la trasferta del Signore. Dopo che avrebbe fatto, sarebbe veramente ridicolo, che dopo aver fatto tanta strada, per venire a raggiungere questo pianeta impazzito, dice il nostro padre Dante, no? Questa aiuola che ci fa tanto feroci, dopo aver, diciamo il vero, disceso dal cielo, percorso l'infinita distanza tra il divino e l'umano, per venire a raggiungere questo pianeta impazzito, poi l'abbia abbandonato. È veramente assurdo professare l'incarnazione di Dio e il disimpegno di Dio. Queste due cose fanno fondo tra di loro. In effetti la origine della parola ascensione non è quella di ascendere dalla terra al cielo, non è quella di uno spostamento geografico, e quindi di una trasferta, ma invece è quella del passaggio da uno status inferiore ad uno status superiore, diremmo noi oggi di un essere cresciuto di grado, di un essere passato, cioè di Gesù, dallo status del Gesù terreno, che vuol dire che ha fatto la vita della nostra esistenza quotidiana, un mondo come questo, diverso solo per coordinate spazi temporali, ma in un mondo come questo, in un mondo umano, da essere passato da un ruolo di attore, per esprimerci sempre in linguaggio cinematografico, ha un ruolo di regista. Ci sono degli attori che dopo un certo periodo di attività passano a fare il regista, ma passare a fare il regista non significa abbandonare il set, significa solo mettersi da un'altra parte, in un'altra posizione, in un altro ruolo, in un ruolo che non compare, l'attore compare, il regista di solito no. Vuol dire non compare, non si vede, e lì, anche questa è la nostra esperienza del Signore di solito, non si vede. Mentre l'esperienza dei primi amici di Gesù terreno, era quello che vedeva. Ecco perché faccio il paragone, per intenderci, no? Del ruolo dell'attore e del regista. Con l'ascensione noi intendiamo precisamente questo, che Gesù dal ruolo di attore è passato a fare il regista. Cioè ha reclutato degli attori per continuare la stessa storia, lo stesso film. E ha detto, adesso voi fate gli attori e io faccio il regista. È passato fuori, dietro lo scenario, dietro la macchina da presa, come si dice, ma non si è trasferito in un altro paese, e men che meno da un'altra parte, non si capisce dove. perché allora, l'ascensione smentirebbe l'incarnazione. Ecco, su questa questione fondamentale, che ci aiuta a capire correttamente e in un modo molto più serio e molto più credibile l'articolo in pieno del credo, si può fare riflessione anche il contraccolpo, la ricaduta che a noi interessa, cioè come una simile professione di fede non possa trasferita sul nostro piano, piano dei discepoli, piano dei cosiddetti cristiani, non possa non essere dello stesso segno. Cioè l'ascensione non dice ai cosiddetti cristiani: voi siete in un mondo in balia di se stesso e del gioco delle porte o della ragione della porta, ma voi siete impegnati a rappresentare, a far vedere sullo scenario della storia una riedizione, una nuova edizione della storia umana, quella che ha come regista Gesù. Dunque è tutt'altro che un disimpegno, che il fondamento di un disimpegno o di una apocalittica, disastrosa, pessimistica visuale della storia. La nostra professione di fede, il Signore asceso al cielo. Come sempre, come per gli altri articoli di fede, anche per questo, noi sappiamo con mano che la nostra professione di fede è tutt'altro che svincolata. Anzi, fortemente vincolata a degli impegni e a delle conseguenze sul piano storico concreto per noi uomini e per la nostra salvezza, per la redenzione del mondo. È logico, mentre è assurdo quello che dicevamo poco fa, è assurdo pensare, come purtroppo mi pare che sia stato e sia ancora molto comune, quello che Fellini ha tradotto in quella molto potente, il prologo di quel suo film, molto meglio. Cioè che l'ascensione al cielo significa che Gesù Cristo si è volto a questa nostra terra, da questa nostra storia umana, e quindi questa nostra storia è abbandonata. Ma se questo è vero, se il Signore Gesù è passato a fare il regista è precisamente colui che produce, dirige e insegna e poi realizza una storia, un'impresa, e non colui che invece si è ritirato dalla scena. Anzi, non solo lui non si è ritirato, se lui è passato a fare il regista vuol dire che diventa pieno di attori, perché un regista non fa il regista di una scena. Non si fa una regia se non ci sono degli operatori, degli attori. E dunque proprio lo stesso articolo di fede inteso correttamente implica ed esige degli attori, implica ed esige una attività come quella di Gesù e diretta da Gesù sulla scena della storia umana, implica ed esige la continuazione da parte di altri di quello che Gesù ha cominciato a fare per la benedizione del mondo, cioè per un mondo diverso. Riscattato la redenzione di verità, liberato la redenzione di liberazione, da precisamente da cosa? Da questa sua dimensione selvaggia, da questo suo andazzo così drammaticamente contrario al bene di tutti, che è purtroppo la dimensione cosiddetta normale della storia umana, no? Di quel che succede con l'uomo. Ecco la cosa che ancora una volta il conduttore del credo ci riconduce là, dove anche altre due volte eravamo arrivati, ci riconduce cioè ad una professione di fede che, se fatta coscientemente, pensando a quel che si dice, è una promessa di un'esigenza di un tempo storico, perché Dio tutti i livelli della storia, discendente come logica conseguenza proprio dalla professione di fede, così come dalla ascensione di Gesù intesa come l'essere passato a fare regista, discende logicamente che egli ha due milioni di fattori, altrimenti non può fare regista. Per così dire, è più chiaro di prima, in questo modo, l'impegno implicato nella professione di fede. È più chiaro, perché mentre prima si poteva dire, ah, perlomeno c'è Gesù, e perlomeno lui, sulla scena della storia, è stato un faro. Adesso, da questo punto di vista è ancora più impegnativo, perché lui non c'è sulla scena, ma dietro la scena. E dunque, se non ci sono altri che fanno quello che lui ha cominciato, il film non si fa, l'impresa si ferma, bisogna sospendere i lavori. Dunque, più evidente, se fosse possibile, più evidente di prima, se fosse possibile dire così, diventa la implicazione, questa implicazione della nostra professione. Più evidente ancora che negli altri due articoli del credo che avevamo esaminato l'altra volta. Ora, questo abbiamo detto, è abbastanza chiaro? Sono stato chiaro? Si vede quello che volevo dire? Oppure avete qualcosa che non vi è per niente trasparente? Come siamo soliti pensare, cioè anche voi convenite che abbiamo questi quadri convenzionali, oppure è stato uno spunto che doveva essere utile per quello che ho detto, ma che ho tirato fuori. Cioè anche voi convenite che invece nella nostra posizione di fede noi abbiamo delle comprensioni, meglio, tre comprensioni, no? Fraintendimenti convenzionali o no? che io intenzionalmente avevo selezionato, ho pensato a questo punto di partenza del film di Fellini, perché mi pare che rappresenti bene una posizione comune. È comune secondo voi o no? Cosa dite? Perché mi interessa molto se forse stiamo facendo questo terreno concreto, oppure non mi interessa fare dei teoremi. Mi pare che sia comune questo intendere, ad esempio, la questione di fede. Poi, ripeto, intenderla quando la si intende, non sapete più, più spesso sia ancora che non si pensa neanche, ma perché comporta o implica la questione di fede. Mi pare che voi, in Italia, che l'ascensione, ad esempio, della sia un po' di una trasferta. Ecco, il Spirito Santo è poi l'altra faccia della medaglia, ma riferito anche solo a Gesù. E adesso il discorso continua, sì, quest'altra direzione, l'unione dello Spirito, che cosa significa, no? Però, cosa vuol dire? Ecco, posso. Perché mi pare che sia comune avere l'idea che il risorto, per così dire, passato da Gesù terreno, è precisamente lo spirito eterno. Nell'aldilà, non lo so, è un luogo precisato, ma non nell'aldilà. Dipende come la si intende, perché cosa si intende poi per la effusione di spirito è precisamente l'altra faccia di questa medaglia. Non lo so, ovvia nella posizione di fede non è, ma dico nel modo di pensare, sì, è ovvio. E questo è grave. Se è così.
Io sinceramente non l'ho mai pensato, prima sincerità, non l'ho mai pensato.
Non, mai pensato
cioè, non ho mai pensato che la stagione fosse una semplice trasferta.
Ma
lo sento io.
Dopo il tempo così.
Dico quello che
pensate. Proviamo a dire che cos'è invece il modo di pensare che voi rappresentate, che voi sentite, che la funzione. Appunto il Signore è risorto. Un'altra cosa dicendo che l'altro sia Gesù, perché questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa ancora.
Presente nell'altro attraverso lo spirito, materialmente pensando, per me l'altro è l'altro, se fai sul corpo, secondo la fisiologia che è di persona.
Esatto. E così è, infatti. Ma questo è un altro discorso ancora. Ecco, invece finiamo di fare quello che stava dicendo. Lui diceva, a me non pare di aver mai pensato all'ascensione come una freschetta, dunque come cosa?
Non posso pensare al Signore risorto che fa una breve comparsa come lo vorrei e poi se ne ritorna a casa.
Esatto, basta presentarlo così che diventa assurdo, no?
Questo io non,
ecco, ma
non
dicevo,
l'ho mai pensato.
Cioè, continuiamo il discorso, allora cosa vuol dire se non è così?
Vuol dire che comunque sia sempre qui, sempre in mezzo a noi. Anche se non in maniera non tangibile, però è presente.
Sì, ecco, io c'è lo spirito. Cioè, forse siamo, dicendo, pensiamo questo. Noi non la pensiamo, come diciamo noi, però nello stesso tempo, questo non abbiamo costruito il pelo di scienziati. Cioè, non ci sono questo. Forse ci basiamo molto su questo fatto che la Chiesa ci ricorda. La ricerca dello Spirito Santo e tutto il resto. Perché a me è capitato una volta di avere un dialogo con il testimone di Genova, infatti che mi diceva che scendere al cielo appunto significa che il Signore, come diceva lei, non ha detto termine trasferto, però siamo lì, ci ha abbandonati. Io ho cercato in qualche modo di convincerlo, però sembrava che fosse più preparato lui sul termine di ascensione che lui, perché poi alla fine che succede così. Forse non riflettiamo abbastanza su queste cose, cioè diamo per scontate molte cose che fanno parte della nostra fede, secondo me.
Sì, io penso convinto di questo, anche in professione di fede.
Però io non ho mai pensato di una trasferta.
Benissimo. Sono contento perché vuol dire che almeno implicitamente viene avvertito che, quando si pensa così, viene avvertito che è assurdo coniugare insieme, impossibile, l'incarnazione con una successiva fuga da questo mondo. Perché anche forse il problema di come il Signore risorto sia presente, quindi attraverso il suo spirito, come dite voi, pone subito il discorso, ma cosa vuol dire spirito? Perché anche qui in italiano spirito vuol dire appunto una presenza invisibile, ma è questo che rappresenta in qualche maniera lo Spirito Santo della nostra professione di fede, e questo è quello che adesso l'altra faccia della medaglia che vi volevo invitare a guardare, poi l'altra faccia della stessa medaglia, è una cosa diversa, dire l'ascensione da una parte, l'effusione dello spirito dall'altra. Ecco, però mi premeva che vedessimo chiaro che cosa intendiamo per ascensione di Gesù al cielo e che non risultasse appunto di scontato, o dato per scontato, e l'ascensione di Gesù al cielo è in qualche modo una situazione diversa da quella dei suoi primi amici, diversa non nelle modalità ma nella sostanza, cioè diversa perché non ce l'abbiamo più.
Come lui è risorto, noi lo compieremo, come lui è risorto. sceso al cielo con il suo corpo, così anche noi, in un, diciamo pure, ipotetico momento, diciamo, di glorificazione, di premio, dopo la nostra vita terrena, noi avremo la possibilità, ecco, di condividere quel momento di resurrezione e di trasposizione in un altro luogo che non è necessariamente materiale, di noi stessi. E se Cristo è andato via, diciamo, visibilmente, materialmente, fisicamente, dopo la tua resurrezione, probabilmente, ecco, questo sarà significato che la tua parte è la santa, e adesso nella salvezza effettiva del genere umano, e direi anche a livello individuale, ciascuno di noi quasi deve completare quell'opera da lui iniziata. È un po' come dire che lui ha fatto la sua parte, adesso perché quest'opera sia definita e completata, ciascuno deve aggiungere del suo.
Sì, sì, perché dire così vuol dire che ognuno di noi è impiegato nell'impresa, nella medesima impresa, a fare l'attore, come dicevo prima. È proprio precisamente questo che volevo suggerirvi prima, quando dicevo che Gesù si è ritirato dietro la macchina da presa, precisamente per dire ai suoi discepoli: adesso la storia la fate voi. Perché è un po' lo stile di Dio, non solo di Gesù, ma di tutta la storia della salvezza in generale. Prendiamo la creazione. Il creatore non ha fatto tutto. Dio non è uno che fa tutto. Non è un fatto tutto lì. Come dicono i vecchi. Non è uno che fa tutto. Ha dato il via. Ha aperto le danze, adesso continuate voi. La creazione è stato aprire una storia dicendo poi adesso continuate voi. È stato l'uomo e la donna, l'immagine e somiglianza, dicendo loro di diventare pro-creatori, cioè continuatori della creazione. Analogamente, Gesù, il figlio suo, fatto uomo, cioè la tappa, la grossa tappa successiva alla creazione, che noi chiamiamo l'incarnazione, un termine grosso, ha lo stesso stile, lo stile di Dio, e non è quello di fare tutto, ma quello di iniziare. Così ha fatto Gesù, ha iniziato, ha aperto la storia della salvezza che si chiama redenzione del mondo, ma poi ha detto: io non l'ho fatto, l'ho fatto, io ho fatto la parte che era quella di iniziare, adesso continuate voi. Sì, come il regista effettivamente è, no? È il regista perché io, la storia la dirige lui, l'azienda sua, no? Però il regista senza il lettore non fa niente, anche lui, non è che sente di me non deve fare niente, e anche lui, che sente di noi, non può prolungare nella storia umana la sua presenza e la sua attività. Paradossalmente, perché sembra paradossale che Dio abbia bisogno degli uomini, c'è stato dietro un bellissimo romanzo. Dio ha bisogno di un uomo. È paradossale Dio così, no? C'è Dio che bisogna. Ma che voleva appunto sottolineare questa cosa, che è importantissima e decisiva nel nostro modo di comprendere la nostra professione di fede, è una parte proprio centralissima. E si tratta di fede appunto che implica la nostra diretta partecipazione alla storia della salvezza, che pure è diretta da Dio, da Gesù, dal Padre, dal Figlio, no? Dallo Spirito Santo, come diremo adesso subito l'altra faccia della medaglia. Perché questo è lo stile di Dio, dicevo, lui non è un fattore, non è un fattore, ma non è caso, sa il fatto suo, è un grande dittatore, non è uno che sostituisce la nostra iniziativa, ma che la sollecita, la chiama, gli dà il modello, l'input, come si dice oggi in termine informatico, da l'avvio. Adesso continua, hai visto come si fa, hai imparato, no? Adesso è proprio questo il vero senso della ascensione, che ripeto, non è il pensionamento del Signore del Sorto, anzi è la sua tipica entrata in funzione, non più come attore, ma come colui che dirige gli altri che lavorano con lui e per lui, che continuano la sua opera, come diciamo noi, che credono in lui, perché credere in lui, una faccia del credere in lui è lavorare con lui, lavorare per lui, essere assunti nella sua spiritualistico disincarnato, cioè non più cristiano. Potrà essere così la fede che so io, induista, panteista, non la fede cristiana. E cristiana ha una dimensione ineliminabile di incarnazione, di stretto legame della storia. E non solo l'incarnazione di Dio, che è fatto uomo, precisamente di nostra incarnazione o assunzione nella sua incarnazione, nel suo progetto, nel suo lavoro, nella sua azienda. E perché non sarebbe esatto neanche dire che Gesù si sia, per così dire, ritirato alla destra del Padre, come si dice con un'espressione di origine biblica, no? Siede alla destra del Padre. Siede alla destra del Padre vuol dire non che è andato appunto in una posizione dove lui è fuori dai giochi e magari al suo posto ha mandato un altro, come potrebbe essere lo Spirito. Lo Spirito Santo non è uno che sostituisce Gesù o la sua presenza in questa nuova, come Gesù non è uno che sostituisce il Padre. In questa azienda, che è quella della società, non ci sono sostituzioni, non ci sono pensionamenti, di nessuno, mai, nessuno va in pensione, e non ci sono avvicendamenti, sostituzioni di uno all'altro. La cosiddetta effusione dello spirito, che è l'altra faccia, diciamo, della medaglia dell'ascensione, è infatti nient'altro che quello che prima in soldoni abbiamo detto. Io la mia parte iniziale l'ho fatta, adesso continuate voi, ma a prendere sul serio questa frase, che poi trova nel Vangelo, non è come diciamo noi, il Gesù risorto nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni dice al cuore: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Le parole testuali citate in Giovanni 20, 7-19. Allora, non è che lo diciamo noi, ma che cosa significa dire questo? Prendere sul serio questo significa dire che se io devo fare lo stesso lavoro, lo stesso, non un altro, non una percentuale, ma lo stesso, totalmente lo stesso lavoro che il Signore sposta, il Signore terreno, Gesù, in mezzo alla storia del mondo, se io devo fare lo stesso lavoro, io ho bisogno della stessa creatura. Perché il lavoro di Gesù, il lavoro della creazione del mondo, significa combattere una gara, combattere una battaglia, che è con delle, che è uno scontro con delle potenze superiori alle nostre capacità, superiori alle nostre capacità. Gesù, si dice per questo, che era spinto, dice il Vangelo di Marco, dallo Spirito, nelle sue battaglie, nei suoi scontri frontali con gli avversari, con tutto ciò che si oppone, si opponeva e si oppone in questo mondo governato dal peggio, si oppone, si opponeva invece alla sua proposta, al regno di Dio. E per questo, siccome era spinto dallo Spirito, Gesù è stato all'altezza del suo compito. Stato capace di fare quello che ha fatto, è stato capace di aprire la strada, aprire la porta per la redenzione del mondo, è stato capace di vincere il peccato e la morte, l'Apostolo Paolo. Perché? Egli non era una persona umana, diremmo noi oggi, tu curi. Punto e basta. Ma una persona umana investita dallo Spirito Santo di Dio, spinta, dice Marco, noi potremmo dire investita, governata, abitata dallo Spirito Santo di Dio. Ora, è logico che allora, se è vero quello che abbiamo detto dell'ascensione, cioè che si dice che subito dopo l'ascensione avviene la effusione dello Spirito, su chi? Su i discepoli, dunque i continuatori del lavoro di Gesù. È logico, se è vero quello che abbiamo detto, che avvenga l'effusione dello Spirito. È l'altra parte della medaglia, la logica conseguente, perché se questi sono investiti dello stesso incarico, dello stesso lavoro, bisogna che abbiano la stessa spinta. Dunque lo Spirito non si identifica con l'invisibilità del Signore risorto, non è la modalità invisibile della sua presenza, ma ben più il Signore risorto è effettivamente presente, come è presente il dirigente di azienda nella sua azienda, come è presente il regista sulla scena dietro la macchina da presa e non in modo visibile, perché è lui che lavora con noi e noi lavoriamo per lui nel mondo. Quindi il Signore risorto, asceso al cielo, vuol dire appunto semplicemente passato ad un altro ruolo, non passato ad un'altra dimensione o ad un altro paese o ad un altro posto. Proprio per questo, siccome ha incaricato degli altri di fare quello che lui faceva, ha dato loro quello che lui aveva. Logicamente. Quello che la Bibbia chiama lo Spirito Santo. Perché, ripeto, non a caso viene a trasferirsi, per così dire, da Gesù ai suoi, proprio all'indomani, così dire, della cosiddetta ascensione. Per forza, se è vero quello che abbiamo detto, c'è la logica da seguire. Dunque noi abbiamo a disposizione il Signore risorto come regista del lavoro della redenzione del mondo che egli ha solo iniziato e poi non ha abbandonato, ha solo cambiato il ruolo, e abbiamo a disposizione la presenza, la spinta, i suggerimenti, ma non solo i suggerimenti, la spinta, perché spirito significa al tempo stesso suggerimento e spinta, significa energia, significa colui che fa capire, ma anche colui che spinge ad agire in un certo modo piuttosto che in un altro, e che quindi, un altro significato etimologico della parola spirito è vento. Vento sapete che è l'energia eolica, quella che invece non è termine tecnologico, l'energia eolica, è una forza distinta, un propulsore, precisamente il propulsore di Gesù, il propulsore dei discepoli, perché il lavoro è lo stesso, perché le resistenze sono le stesse, perché il vento contrario da vincere è lo stesso che aveva Gesù contro di sé, perché il mondo o la traversata del lago, per dire quello che abbiamo detto oggi nella celebrazione sia di oggi, è lo stesso lago, la tempesta è la stessa tempesta, il vento contrario è lo stesso, e dunque ci vuole un vento contrario, ma in altro senso, della stessa intensità. Per questo si dice che l'ascensione di Gesù produce lo spirito, l'effusione dello spirito. Il Vangelo di Giovanni, poi in modo esplicito, no? Dice, con delle frasi molto semplici ma molto chiare in questo senso, è bene per voi che io me ne vada dal ruolo di attore, non da questa realtà, perché se io non me ne vado non può venire a voi il Paraclito che il Padre vi manderà a nome mio. È logico che non può venire, se l'attore lo fa lui, allora è lui, no, che deve essere investito di questa potenza, possibilità, spinta, lui che ne ha diritto e che ne è il titolare, che è il titolare del lavoro, lavora lui, è lui, no? Ma se lui si toglie da quel lavoro e si mette a farne un altro, è logico che dopo via che subentra avrà bisogno e diritto per la stessa trattatura. Se si tratta dello stesso lavoro, lo Spirito Santo è dunque l'attrezzatura della necessaria per la redenzione del mondo, precisamente perché si tratta di combattere una battaglia, di affrontare degli ostacoli, di andare contro a delle strutture di peccato talmente gigantesche, talmente secolari, talmente superiori alle nostre, di fronte alle quali non si può che soccombere se non si ha lo Spirito Santo. Ecco perché si dice poi che ecco, il battesimo, la cresima, no? Ci danno lo Spirito Santo, ci danno lo Spirito. È l'investitura del cristiano, cioè come dice la parola, discepolo, collaboratore, continuatore del lavoro di Gesù. Spirito Santo è una forza per agire, è un suggeritore di azioni, interventi, modi di intervenire nella storia umana, i modi di capire gli avvenimenti del mondo. Nel credo diciamo che lo Spirito Santo parla attraverso le scritture, ha parlato per mezzo dei profeti, profeti, scritture. Noi adesso abbiamo la scrittura, no? La promessa dei profeti. I profeti erano ai loro tempi nient'altro che questo, cioè degli uomini di Dio, come dice la Bibbia, mossi, come dice sempre la Bibbia, dallo Spirito, che avevano cioè sulla scena della storia un incarico importante di redenzione del mondo e perciò erano attrezzati alla loro vocazione, alla loro missione, al loro incarico. La cosiddetta Pentecoste, che viene logicamente dopo la ascensione al cielo, dunque non è soltanto una serie di due tappe della vicenda di Gesù secondo Luca, secondo il Vangelo di Luca, e gli Atti degli Apostoli, che sono sempre lo stesso Vangelo, il secondo volume della sua opera. Non sono due tappe semplicemente dell'epoca, di una volta dell'epoca di Gesù o della vicenda di Gesù, sono due tappe della storia della salvezza, che non è un'epoca passata o che riguarda solo Gesù, ma è un'epoca che continua, che è cominciata con Gesù, ma che continua per i secoli dei secoli, come dice il Vangelo di Matteo, fino al traguardo della storia umana, all'epoca fine dei tempi, che poi è il fine dei tempi, alla fine, punto d'arrivo, e che quindi coinvolge anche noi. Non è dunque semplicemente da intendere come un episodio la effusione dello Spirito o su Gesù o sulla prima comunità cristiana oppure l'ascensione di Gesù al cielo, non è da intendere come un episodio, ma invece come una struttura permanente della storia della salvezza che riguarda e vale tanto per lui quanto per noi, che coinvolge tanto lui quanto noi, perché siamo nella stessa barca, per riprendere l'immagine del Vangelo, nella stessa traversata, nello stesso lago. E dunque, anche qui, logicamente, come quello che stavamo dicendo prima, no? Veramente si capisce che l'altra la l'altro pezzo del discorso, no? La conseguenza, come dicevamo prima, anche qui la discesa dello Spirito sopra i discepoli di Gesù, la cosiddetta discesa dello Spirito, è precisamente questa investitura necessaria, una potenza grande delle nostre buone volontà, delle nostre buone intenzioni, che è necessaria. Sapete bene che c'è un proverbio che dice che fa dire il mare che non è il mare. Quel mare è il lago di cui parla la Dio di oggi, è quella attraversata lì. E c'è di mezzo. Ma siccome c'è in mezzo il mare, e che mare, più che mare, mare in tempesta, allora è necessario praticamente l'attrezzatura che fa andare al di là, che spinge, che ha la spinta sufficiente per andare al di là della tempesta. E ed è proprio l'esperienza che noi facciamo, ci pensiamo un attimo, l'esperienza di qualunque persona, ma anche di qualunque comunità che voglia seriamente perseguire l'obiettivo della fede cristiana, che è quello di essere seguaci di Gesù, ma dietro lui fa la stessa strada. Ecco, l'esperienza di chi ha provato, di chi vuol provare, o si prova, si tenta, proprio lo documenta in pieno, cioè si vede benissimo che chi ci prova, o ci tenta, o si spera, o fa qualche tentativo, si trova effettivamente di fronte a delle muraglie di difficoltà, di fronte a dei venti contrari che facilissimamente scoraggiano e abbattono. Per questo si parla di niente poco di meno che di pietà. Questo a tutti i livelli, anche a livello personale, anche a livello professionale. Pensate, a livello professionale, anche solo come sarebbe vero enormemente che uno che voglia fare una certa strada che è così radicalmente alternativa a quella dominante, insomma, bisogna che abbia un'attrezzatura di questo tipo, perché sennò schiacciato, distrutto. Ma pensate come questo è vero anche nell'impegno sociale e politico di tipo esplicito, non più generico ma anche esplicito. Chiunque si voglia mettere davvero controvento in questo cammino viene fuori con le ossa rotte dopo il primo anno di esperienza, non ci vuole più. Precisamente perché si tratta di una cosa umana. Ah, naturalmente, se è quello che stiamo dicendo, si tratta di adattarsi e di giocare all'adattamento e ai compromessi, allora uno si adatta in qualche maniera, ma se si tratta di fare fronte e non di fare adattamento, allora il fronte è schiacciante. Allora si tocca con mano che cosa significa lo Spirito Santo, la necessità dello Spirito Santo, la compagnia dello Spirito Santo, l'alleanza dello Spirito Santo di Gesù. E appunto è un regista che sa bene che non basta dire a uno tu adesso mi devi fare questa parte perché quello la sappia fare. Soprattutto se deve fare, non so, delle azioni pericolosissime, bisogna che abbia una struttura. Ti puoi dire che adesso devi fare questo e basta. Gesù infatti non ha detto solo, non dice solo ai suoi discepoli con la parola sua e con il suo esempio che cos'è il lavoro da fare. Non dice solo, dà ciò che è indispensabile perché quello che dice poi venga effettivamente realizzato. Da che cosa? La possibilità effettiva di compiere quel programma. Ora, la possibilità, in italiano, è la parola italiana che corrisponde alla parola con cui è chiamato lo Spirito Santo la Bibbia, cioè potenza viene da potere, possibilità viene da potere, riuscire, farcela. Questo vuol dire lo Spirito Santo, l'attrezzatura necessaria per farcela, per cui la frase che si dice poco fa, no? Che viene dal Vangelo di Giovanni. Senza di me voi non potete fare nulla, ma nulla di cosa. Di questo, mica di più resto, mica è vero che senza di me tutto. Senza di me non volete per nulla, vuol dire precisamente nulla di questo genere di cose che sono quelle che ha fatto lui. E che per fare come ha fatto lui ci vuole un'attrezzatura come quella che aveva lui. Se no, non si fa. Ma anche qui, come per la relazione con Gesù, perché il cristianesimo si chiama cristianesimo perché è una relazione interpersonale con il Cristo, cioè con il Signore risorto, quindi una relazione interpersonale, una, come quella che Gesù chiede al bambino di oggi ai suoi discepoli, che dice ma voi non avete ancora credere. Voi che relazione avete con me? Come se non ci fossi? Come una relazione con Gesù, si tratta di una relazione con Gesù, come con una persona interpersonale, così la relazione con lo Spirito Santo, come per la relazione con Gesù, in gran parte è inesistente, sconosciuta, non sperimentata, non vissuta, precisamente come, con, come la relazione con Gesù, per quanti di noi, Gesù, il cristianesimo si chiama cristianesimo perché cioè come il, non so, come la dottrina o il pensiero di un illustre personaggio che si condivide. I discepoli di un certo personaggio prendono nome da lui, no? Garibaldi, Garibaldini, Mazzini, Mazziniani, no? Ma questo vuol dire semplicemente gente che condivide lo stesso pensiero, quindi si può essere seguaci dallo stesso pensiero anche quando fondatore di scuola politica o di pensiero filosofico pedagogico è morto, no? Per quanti di noi o di cosiddetti cristiani il cristianesimo è appunto dire di condividere certe uguali, ma questa non è la relazione con una persona viva. Essere cristiani non è essere seguaci di una idea, di una dottrina, di una scuola di pensiero. Significa essere in relazione con una persona viva, perché appunto è risorto. Risorto dalla morte vuol dire vivo, presente, non assente. Che è nella barca. Anche se pare che dorma, per tornare sempre al nostro giro di oggi. Così la relazione con lo Spirito Santo è la stessa cosa, è una relazione con una persona, con una presenza, con una potenza, con una efficacia, non con un desiderio o con un via. Proprio per questo lo Spirito Santo è la fabbrica dei santi. I santi si chiamano santi perché prodotti dello Spirito Santo. E non perché sono degli istinti di santi, come diciamo noi, che non è mica vero questo. Non è assolutamente vero, perché un'altra delle convenzioni fasulle, quindi spesso è troppo pensarci, pensiamo che i santi siano santi perché sono di serie A mentre noi siamo di serie B, perché loro erano perfetti mentre noi siamo imperfetti. È assolutamente falso, storicamente falso, perché bisogna conoscere, dovrebbe rendersi conto un attimo, basta conoscerli un po', la loro cuore per rendersi conto che era una missione indipendente da noi. Solo che la grande differenza, o ciò che ha fatto la differenza, è quello che stavamo dicendo. La fabbrica dei santi è lo Spirito Santo. Cioè, quando lo Spirito Santo di Gesù, come la relazione con Gesù, viene presa sul serio, ed è diventa una relazione personale, diventa un andare a braccetto, diventa una collaborazione, diventa una sinergia, allora si vedono tutti, però succedono delle cose dell'altro mondo, come si dice, no? Cioè che non potrebbero succedere altrimenti. Perché? Perché prodotti dello Spirito Santo. Il guaio è che lo Spirito Santo che ci viene dato come questa potenza, questa possibilità, questa grande potenzialità di sviluppo della nostra umanità, spesso e volentieri si riduce ad essere come uno di quei macchinari tecnologici avanzatissimi che vengono regalati ad una fabbrica o ad un ospedale, ma restano invallati, così come li ha scaricati i camion, che non c'è il tecnico per farli funzionare. Ci sono, ma non ci sono. Ce li hanno, ma è come non li avessero. Perché? Perché sono imballati. Non sono messi in funzione, no? Quindi come non ci siano. Ecco, è un paragone che mi pare che renda abbastanza bene l'idea. Quello che sperimentiamo anche noi quando pensiamo che cosa è lo Spirito Santo per i discepoli di Gesù e che tutti noi, non perché ce lo siamo meritati, sia ben chiaro, non perché ce lo siamo meritati, ma anche se non ce lo siamo proprio per niente meritati, perché non si possono meritare le cose più grandi di noi. I regali siamo regali perché sono regali, anche perché sono salari. La paga è la paga, il regalo è il regalo. Proprio perché non ce lo siamo meritati, ci è stato donato. Proprio perché non potevamo meritarlo. Non è un diritto. Ci è stato donato. I famosi doni dello Spirito Santo, una volta non va bene. Che non sono parole, come la professione di fede, credo, non sono parole. Infatti quella, non si chiama la recita di una formula, ma si chiama professione di fede, cioè dichiarazione pubblica, solenne, e quello che lì si dice è esiste, è vero, funziona, opera, ed è il governo della nostra vita. Questa è la professione, no? Quindi sono parole, sono promesse, sono annunci, sono garanzie, sono certezze, sono Gesù risorto, il Padre, lo Spirito Santo, sono parole. Sì, si vede che invece restano come parole è la storia di quel famoso macchinario potentissimo, avanzatissimo, progredissimo, che potrebbe fare cose strepitose, ma che è rimasto imballato, depositato in fondo a una stanza e è rimasto. Ecco la faccia della medaglia, anche le cose strettamente collegate, anche questa volta, quello del credo. Quindi voi vedete che parlare di Spirito Santo non è parlare di nuvole, di desideri, di cose campate per aria, o intime, spiritualistiche. Spirito Santo non è spiritualismo. Parlare di Spirito Santo è parlare di potenza per agire. e di efficacia operativa e di possibilità di sviluppo della nostra umanità nella strada di Gesù per fare come lui e con lui quello che lui ha cominciato. Questo è lo spirito santo. Parlare di questo è stato paradossale. Ecco. Quindi se ci si mette anche così, stiamo facendo, davanti al credo, alla professione di fede, in questi termini, così un po' che cercano di cogliere il senso, le implicazioni, di nuovo noi vediamo che la professione di fede cristiana, che è prodotto dello Spirito Santo, si gioca sul terreno dell'azione redentrice, della continuazione del lavoro di Gesù, dello Spirito Santo, lo Spirito di Gesù. Quello che era stato dato a lui per cominciare, che viene dato ai suoi per continuare. Dunque, è roba per l'azione, cosa per agire, Spirito, non è una roba da coccolarsi nelle intimità spirituali. Spirito Santo è potenza per agire, è coraggio sovrumano, è spinta, dice, la forza di spinta si misura in cavalli, nelle macchine, no? È un caterpillar, ma che caterpillar? È un super caterpillar, non si può dire super, è un'altra roba, ma insomma una forza di spinta tale che è capace di buttare giù le resistenze delle strutture di peccato, capace di frangere il regno del peccato, portare avanti il regno di Dio, navigare contro il corrente. Questo è lo Spirito Santo che noi tutti, indiscutibilmente, garantitamente, con dei timbri. La spedizione è stata fatta, timbrato, c'era ricevuta, c'è il timbro, la data, quindi il macchinario è stato spedito. Quindi c'è la ricevuta, incassato, tutto, c'è. Il problema è se è rimasto imballato. E di nuovo torniamo. L'impegno, lo spirito è dato per l'impegno, per bellezza, mica per gioiello, mica per soprammobile. Che le persone piccole, povere, peccatrici come siamo noi, diventino capaci di una collaborazione al opera di Gesù efficace ed effettiva, nonostante siamo quello che siamo, per intervento, per presenza, per spinta, forse per spinta di un altro. È interessante su questo vedere un po' come adesso è diventato così, talmente spirito, nel senso italiano moderno del termine, no? Talmente vago, talmente aleatorio, talmente fumoso, tutto fumo, e niente roba. Allora, dobbiamo fare dopo. che si può portare un po' queste cose piano contro il modo di pensare, che la spiritualità vuol dire questo, vuol dire andare a finire, vivere, meditare, quelle cose che dicevamo prima, l'altra faccia della medaglia, oppure anche sulla prima faccia della medaglia, che continuiamo a parlare un po' a ruota libera anche con quello che lui lo Spirito Santo l'altra faccia della medaglia, come siamo abituati a conoscerlo. Prima di tutto, quello che ho detto è chiaro? Tutto? Ecco, bravo.
Potenza che ci deriva da Gesù, 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 da G
questo che dicevo?
Sì, sì, è l'aspetto dinamico della Trinità, perché l'invisibile è comunque il essere visibile nel senso che il terreno è comune solo proprio di Gesù. Di essere invece la spinta per continuare ciò che Gesù ha cominciato. Quando dicevo attrezzatura dicevo ovviamente un paragone, un'immagine, e in italiano proprio riferimento a un tipo di attrezzi. È chiaro, non è un insieme di attrezzi. Volevo sottolineare, dicendo attrezzatura, l'aspetto dinamico, cioè operativo, l'essere fatto per il lavoro. L'aspetto dinamico di questa presenza, energetico, insomma, propulsore, perché il ruolo di Gesù è stato un ruolo iniziatore ed ora è un ruolo di regia. Il ruolo di questa persona né l'inizio né l'inizio, tanto per Gesù come per noi, è un ruolo di accompagnamento, pungolo, di traino, di propulsore. E infatti spirito, non in italiano, viene dal latino, spirito in italiano vuol dire attivare praticamente l'invisibile, mentre viene dal latino spiritus, suggerimento, soffio, suggerimento, cioè quei due aspetti che devo dire tutti e due per l'azione, no? Il suggerimento, la parola soffio può essere il soffio del vento, ma può essere anche il soffio del parlarsi con lui, di ispirazione da spirito, stessa roba, questa radice, no? Essere ispirati, vuol dire avere dei suggerimenti, ma non si tratta solo dell'aspetto